Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Teatro in viaggio, lungo la rotta dei migranti, seconda puntata.
Fate fuggire, agnile giappole.
Casablanca, 2 gennaio 2011. La strada verso la scuola. Sono a Casablanca, città a cui arrivano da tutto il Marocco per cercare lavoro. Molti ci stanno degli anni per raccogliere il denaro necessario a partire per l'Europa. Parlo con un ragazzo che mi racconta la sua storia, mi racconta la sua infanzia, mi racconta il suo amore per una donna, mi racconta il suo viaggio per l'Italia. Questo più o meno il suo racconto. Mi dice: io avrei tanto voluto studiare. Ora è passato del tempo, ora sono un uomo, ma continuo a pensarci. Se avessi studiato. Perché studiare mi piaceva? Perché? Finché ci sono andato io a scuola andavo bene, ma eravamo 5 fratelli e 5 fratelli sono troppi per andare tutti a scuola. Se almeno ci fosse stato un padre, ma una sera mio padre non è più tornato a casa. Comunque, anche quando c'era lui, non era per niente facile. Io vengo dal sud, non da Casablanca. Vengo dal deserto e quelle zone sono poverissime. In più la scuola era a 11 chilometri. Mio padre non voleva che ci andassimo, anche perché di anno in anno, di figlio in figlio, il problema si aggravava. Perché prima c'era solo una bambina, la mia sorella grande, a cui comprare i libri, i quaderni e le matite. Poi però anche la seconda ha compiuto 6 anni. Poi il primo maschio, poi io, il quarto figlio. Di anno in anno, all'inizio della scuola, si vedeva quanti figli ci dovevano andare e per quanti c'erano i soldi. Non ce n'erano mai abbastanza. Così mio padre, fin tanto che c'è stato, ci urlava a noi maschi: «E andate a lavorare! A che serve la scuola se siamo nel deserto?» Ma noi bambini volevamo studiare e la soluzione la trovavamo sempre. «Papà! La zia quest'anno li cuce lei i grembiuli. Papà, il padre di Marwan, il mio compagno di banco, ha promesso di comprarci matite e quaderni. Papà, quest'estate ci hanno preso a lavorare. Io e mio fratello d'estate badavamo alle capre. Le portavamo al pascolo, le tosavamo, gli facevamo fare i figli. Per 3 mesi facevamo i pastori, così da avere qualche dirham per grembiule e libri nuovi. Insomma, in qualche modo riuscivamo ad andare avanti. Finché un giorno mio padre se n'è andato di casa. Allora è stato tutto più difficile. Mia madre da sola, come faceva a permettersi libri, quaderni e cartelle per 5? O meglio, per 4, perché l'anno in cui mio padre non è più tornato, mio fratello piccolo a scuola ancora non ci andava. Ma quell'anno abbiamo rischiato di non andarci più nessuno. Perché 11 chilometri senza padre diventano 200. 11 chilometri nel deserto a piedi diventano distanza senza fine.
Thank you.
Allora la mamma ci ha detto di scrivere allo zio francese. Ma scrivete voi con la vostra calligrafia. Scrivete voi, bambini. Così abbiamo scritto allo zio francese, uno zio che nessuno aveva mai conosciuto. Uno zio emigrato anni prima a Parigi. E più o meno abbiamo scritto: caro zio francese, mandaci dei soldi. Se non puoi mandarci dei soldi, mandaci almeno delle bici. Se non ci mandi né soldi né bici, di sicuro lasceremo la scuola. Caro zio francese, noi non vogliamo lasciare la scuola, perché a scuola noi siamo bravi, abbiamo buoni voti, ogni anno siamo promossi, ma senza padre, senza soldi e soprattutto senza bici, noi a scuola, noi non ci andremo più. Caro zio francese, con 5 bici noi studieremo in 5 e se studieremo troveremo lavoro, ma se non studieremo non troveremo niente. Caro zio francese, ti ridaremo tutti i soldi. Quando saremo grandi e avremo studiato, te li daremo anche di più, molti di più. Ma mandaci le bici, perché senza gli 11 chilometri di deserto diventano grandi come tutto il Sahara. Grazie, zio francese. Anche se non ti conosciamo, sei il nostro zio preferito. A una settimana dall'inizio della scuola ci venne recapitata una bici per 5. Quella bici divenne la nostra licenza elementare. Era tutta una questione di turni e di equilibrio. Non fare troppe assenze. A turno uno dei fratelli restava a dormire da un amico che abitava nei pressi della scuola. Un altro, quello di turno come portatore, di mattina presto caricava un fratello sulla canna e lo portava a scuola. Poi ritornava indietro e si caricava l'ultimo, che arrivava una o due ore dopo, ma comunque arrivava. Quello che guidava la bici faceva un'assenza, però poi recuperava la settimana dopo, quando era un altro ad avere il turno di portare avanti e indietro i fratelli sulla canna. Bene o male, per un paio d'anni siamo riusciti a cavarcela, ma poi è arrivato il giorno che anche il quinto fratello ha compiuto i 6 anni. Già in quattro era difficile, in cinque con una bici sola fu davvero impossibile. Io allora facevo la quinta, dovevo andare in sesta. Avevo 11 anni. Pensai, quelli grandi di strada ne hanno fatta già troppa per fermarsi proprio adesso. Pensai, il piccolo è sordo da un orecchio. Pensai, se lui non studia, lui non ce la farà. Se lui non studia, per lui la vita sarà troppo difficile. Tutto questo pensai. Poi riunii i fratelli e dissi, io rinuncio, io a scuola, io non ci vado più. Fu così che decisi di non andare più a scuola e, compiuti i 12 anni, di partire per la città per cercare lavoro, così da mandare un po' di soldi a casa, così da far studiare i miei quattro fratelli. Ora il mio fratello piccolo, quello sordo da un orecchio, ora si è laureato, ora è professore. Ora parla bene sia l'inglese che il francese. Anche a me sarebbe piaciuto. Anche io ero bravo a scuola. Ma a lui questo non lo dico. Casablanca, 2 gennaio 2011, notte. Appunti in calce alla storia del ragazzo che correva verso la scuola. Abbiamo lasciato Said, così lo chiameremo, a 12 anni che parte verso il mondo. L'immaginazione, mio malgrado, prende il volo. Così penso che il suo partire abbia a che fare, sì, certo, col bisogno di mandare soldi a casa, ma anche col fatto che suo padre era da qualche parte laggiù, in quello stesso mondo verso cui Said si mette in viaggio. Penso che il mondo della casa sia spesso sotto il segno della madre, mentre invece il mondo grande, quello fuori, abbia sovente a che fare con il padre. Il viaggio fuori casa spesso non è altro che ricerca del padre. Penso a Telemaco, che parte come scalzato fuori casa dal dilatarsi di un'assenza. Penso agli eroi che scendono nell'Ade per incontrare il proprio padre morto. Superano la soglia, varcano la caverna più oscura, talvolta affrontano un mostro. Penso a Said che mi dice con orgoglio: «Nonostante tutto quello che mi ha fatto, sono io adesso che mantengo mio padre». 20 anni dopo quella partenza, io ho salvato lui. Penso a Pinocchio che esce dal ventre della balena portando Geppetto sulle spalle. Penso a quando avevo io 12 anni. Era l'81. Anni di terrorismo. Mio padre era giudice istruttore nel processo per la strage di Bologna. A me e a mia sorella a scuola ci scortava la polizia. Però accadeva che qualche mattina non venissero a prenderci. Noi li aspettavamo fino all'ultimo, oltre il cancello del giardino, dietro la finestra di cucina, la sagoma di nostra madre che ci guarda. Ma poi, se non venivano, a scuola dovevamo andarci da soli, di corsa, di volata, se no arrivavamo tardi. La scuola non era lontana, poco meno di 1 chilometro, però anche per noi questa piccola distanza poteva diventare senza fine. Avevamo imparato, non so da dove, dalla TV forse, o forse da brandelli spiati di discorsi d'adulti, poi surriscaldati nel buio tra fratelli prima d'addormentarci, che ogni giovane uomo che si trovava nei paraggi della casa poteva essere qualcuno intenzionato a fare del male al nostro papà. Così, se nei pochi minuti fatti di corsa per arrivare a scuola vedevamo un uomo seduto in macchina, fermo a bordo strada, subito pensavamo: dove sarà papà? Se poi erano due o tre dentro la stessa macchina, o se addirittura avevano baffi o barbe, o se addirittura la macchina era un Alfa Sud, allora eravamo certi che sarebbe successo qualcosa. Dovevamo avvertire papà prima che uscisse di casa, oppure intercettarlo lungo il percorso che faceva con la scorta. Però come? Non c'era certo il cellulare allora. Allora si sbandava. Tornavamo indietro, oppure cercavamo una cabina telefonica, oppure partivamo alla ricerca. Ricerca che però, questo è il punto, spesso avveniva soltanto nella mente. A che punto sarà adesso papà? E se fosse troppo tardi per salvarlo? Mentre le nostre gambe continuavano a correre quasi nostro malgrado verso la scuola, verso il nostro dovere. Continuiamo nel mondo a correre quella corsa non corsa verso casa.
Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più. E ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti: tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo. Come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.